Mi spiace, fratelli, che siete in piedi. Si può anche sedere per terra, comunque. Quando ero in Africa, su un tronco, lì c'è un posto, su un tronco ci stavano 45 bambini, quindi voglio dire, dobbiamo stringerci, ma voi siete ancora quelli del distanziamento, è vero? Quindi, lì c'è un posto qui davanti, prima fila. Maria Chiara, che fai? Vieni qui, muoversi. Poi, qua c'è un altro posto sulla panca qui. Chi è che ha dei quei bambini che fanno, poveretti? Venite avanti, là in fondo. Chi sono quelli? Quel bambino lì, maglietta bianca. Pietro, vieni qua, testa di legno. Vai al mio posto, siediti lì. Abbiamo bisogno di presbiteri. E comincia. Comincia a vedere come si sta. Guarda lì, vai, mettiti lì. Qui c'è un posto libero. Chi c'è là in fondo? Guarda, un altro, dai, coraggio, sedete. Sono stato in provincia di Messina, c'è un mio amico prete che sente le omelie, dice, Don Pietro, io vorrei nella mia parrocchia dire, venite avanti, c'è un po', c'è sempre vuoto, c'è tanto posto per gli altri. Bene. Allora, fratelli, cosa vuol dire celebrare oggi la festa dei nostri santi, a cui è dedicata questa chiesa, gli angeli custodi? E io credo che sia veramente un giorno di consolazione. Ieri mi ha scritto un messaggio una signora di Roma, mi dice, Don Pietro, ma fate la partita a scapoli ammogliati. Avete fatto la caccia al tesoro con i bambini, si mangia insieme. Ma mi sembra di essere in un altro mondo. Dice, perché io e mio figlio siamo in ristrettezze economiche, se no prendevo il treno e venivo. Voi non avete idea della disperazione, della desolazione in cui sono ridotte tante comunità. Per questo vorrei mettere al centro di questa celebrazione la lettera di Paolo ai Filippesi, in questo grandissimo inno che è l'inno alla carità. Daniela, vieni avanti. Prima fila, vieni qui davanti. Ah, qua, girati qui. Siediti. Sentite cosa dice San Paolo. È una parola... Quante volte noi desidereremmo che qualcheduno ci parlasse così? Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, e cosa dice San Paolo? Dice quello che manca. E dov'è la compassione? E uno se ne va via di casa, lascia i bambini, lascia i figli, la moglie, il marito. Io devo fare la mia vita. Dice, ma guarda che ci sono i bimbi. Ma capiranno, saranno più felici. Dice, l'esse lunga, guardate, adesso vado a fare la spesa dell'esse lunga. Cioè, tutti scandalizzati, perché quella bambina desiderava che i genitori si tornassero a stare insieme. Tutti scandalizzati. È proprio vero che nel mondo comanda il demonio. Non dimenticatelo mai. Quello che vuole che ci separiamo, che stiamo da soli, a soffrire come cani, senza speranza. Abbiamo bisogno di consolazione. Sì, c'è qualche consolazione in Cristo. Sì, c'è qualche conforto. C'è qualche comunione di spirito. Ci sono sentimenti di amore e di compassione. Sì. Allora, se questo è vero, se qualche volta abbiamo sentito qui tra noi questi sentimenti, sentite cosa dice San Paolo, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Com'è bello, com'è da gioia che i fratelli stiano insieme. Avete mai provata questa gioia? Venite, si mangia bene dopo 12:30. Com'è bello, com'è da gioia. Rimanendo unanimi e concordi. Cosa vuol dire essere unanimi e concordi? Vuol dire che pensare allo stesso modo, essere tutti non vaccinati o tutti vaccinati, in certe parrocchie l'hanno interpretata così. Qui si entra solo col Green Pass, gli altri a casa. Beh, vuol mica dire essere unanimi e concordi, Che cosa ci rende unanimi? Avevano un cuore solo, un'anima sola. Che cosa permetteva a noi che siamo diversi, con idee diverse, di sentirci profondamente uniti? Questo amore qui. Questo amore qui. Poi ci arriviamo. E dice: non fate nulla per rivalità o vanagloria. Che orrore quelle parrocchie dove ci sono lì per il potere. C'è gente che, siccome i fiori li devono mettere giù loro, se li mette giù un altro, viene giù il mondo. Mi voglio di entrare con una ruspa e spianare la chiesa. Ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. E come si fa, fratelli, a sentire gli altri superiori a se stessi? Semplice. Permetti che la parola di Dio illumini la tua vita e vedi subito che sei qui per pura grazia. Non hai nessun merito per stare qui, perché io e te siamo qui non perché siamo bravi, ma a motivo del perdono dei nostri peccati. Se non è vero questo, fratelli miei, è un'associazione delinquere, una parrocchia, un gruppo di ipocriti, ce ne sono tanti, e un in più non è che cambia la vita. Siamo qui perché c'è stato annunciato e abbiamo visto l'amore di Dio per i peccatori. Ecco perché diceva il Vangelo: i ladri e le prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli. E tu non sei un ladro? Tu non ti prostituisci? Per una carezza? Perché ti dicono bravo? Quanto sei bravo! E intanto che ti dicono bravo, senti la vaselina. E lì devi cominciare a stare all'occhio. Quando ti dicono bravo, ahia me. Qui di bravi non ce n'è neanche uno. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Che cosa rende credibile questa comunione in Cristo? Che non siamo qui per interesse, ma per il desiderio che ci sia un bene comune. Non ne parla più nessuno di bene comune. Io avevo incontrato Alex Zanotelli a Napoli 2 anni fa per strada, mi guarda questo vecchietto perché ha più di 80 anni. Don Pietro, l'acqua è il bene di tutti. Hanno privatizzato tutto, guardate le bollette dell'acqua che arrivano. Disgraziati farebutti, siate maledetti, che lucrano sull'acqua. Siano maledetti, fratelli, bisogna dirglielo. Ma perché si rompono i tubi? Ma che se ne rompono i tubi? Perché chi dovrebbe fare il suo lavoro non lo fa. Ero a Messina, mi dicevano che c'era un quartiere senza acqua, allora una donna lì con la moto è andata a vedere, c'era un tubo che veniva fuori uno zampillo da un mese. Tira a campare, ma chi se ne frega? Tanto c'ho il posto sicuro, il posto sicuro. Siano maledetti anche quelli. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Cosa ha fatto Gesù? Pur essendo Dio, non ritenne un privilegio questo essere come Dio, ma svuotò se stesso e si fece servo. Si è fatto servo. La comunità dei figli di Dio non è il luogo del potere. Mi ricordo il mio ingegnere, io lavoravo in fabbrica, poi quando sono diventato prete è venuto alla mia ordinazione, si presenta, era un romano tutto d'un pezzo, con un libro, I tesori del Vaticano, e mi dice, allora, complimenti, ti auguro di fare carriera. Io l'ho guardato, non ho capito niente, io mica faccio il prete per far carriera. Qualcuno si è sbagliato, ho fatto il prete per diventare cardinale. Se ne andrà all'inferno. Ricordate quando San Filippo Neri gli andavano a dire vorremmo farti cardinale? Dice, ma siete matti, io voglio andare in paradiso, mica all'inferno. Si è fatto servo. Quando vado in oratorio, che giocano a pallone anche ieri sera, un fracco di bottigliette, brutti disgraziati farabutti che in casa non mi fa fare niente, bambini del cavolo. Tu dici con un bambino, raccogli quella bottiglietta lì. E fa lui, ma non sono mica stato io. E vabbè, la raccoglierò io, che devo fare? Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Fratelli, devo dirvi una cosa dolorosa. Quanta sofferenza, delusione, dolore ha provocato quel gesto del Papa Francesco, che non ha fatto il segno di croce davanti a Napolitano. Dobbiamo dirlo. Facciamo la parrocchia degli ipocriti, tutto va bene, madama la Marchesa? È stato grave. È stato grave. È stato un segno di una Chiesa che non è libera e non è vera. Perché che ne dica il nostro presidente, ex, non so chi era, Napolitano, dice che lettera ai Filippesi, non l'ho scritta io per questa domenica. Lui che si è fatto obbediente fino alla morte di croce, Dio lo ha esaltato e gli dà un nome che è sopra ogni altro nome. Perché, ascoltate bene cosa dice, nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Quindi, il caro ex presidente della Repubblica, e adesso vede chi è il Signore, e si metterà in ginocchio anche lui. E bisogna dirlo. E questa cosa mi ha fatto venire in mente il racconto dell'Anticristo. Di Soloviev ve ne ho già parlato alcune volte. Compito, andate a cercare il racconto dell'Anticristo di Soloviev, è un breve racconto, in cui in un periodo fine 800, prima del 900, questo ortodosso, questo scrittore racconta di questo Big Brother, questo grande fratello, questo Anticristo, che è una persona impeccabile. Io quando vedo Trudeau dico questo è l'Anticristo. Politicamente corretto, belloccio, chiaramente anticristiano, e dice l'imperatore, questo anticristo, chiama i fratelli delle diverse confessioni cristiane, c'è il luterano, c'è il cattolico, c'è l'ortodosso, e dice, ma perché Volete continuare a parlare di Cristo? Andiamo, va tutto bene. Siamo tutti fratelli. Va tutto bene. Rinunciate a Cristo. E dice lo starez, noi possiamo rinunciare a tutto. Rinunciamo alle case, alle chiese, alle scuole. Ma non possiamo rinunciare a Cristo, perché è l'incontro più grande della nostra vita. Allora capite di cosa c'è bisogno oggi? Lasciamo perdere le figure. C'è bisogno di poveri che non abbiano paura di testimoniare che Cristo è il Signore, perché Lui ha vinto la morte. E voi dovete avere occhi per vedere e non farvi incantare da queste sirene della disperazione. Io ringrazio il cielo, i miei giorni che hanno anticipato la festa degli angeli, sono stato in Sicilia da un mio amico prete che vive sulle montagne con tre piccole parrocchiette. Guardate, mi veniva da piangere, mi sono commosso profondamente, perché in una realtà sulle montagne ci sono tre comunità cristiane, semplici, ma belle. Hanno risistemato un'abbazia. Lui, questo prete, fa un fracco di lavori tecnologici, ha 46 anni, si chiama Mario, magari riesco a portarlo a Piacenza. Ma un'accoglienza, una condivisione. Abbiamo mangiato insieme quello che hanno fatto, ho raccontato alcune cose, abbiamo celebrato l'Eucaristia, ma quello che mi ha colpito è vedere queste persone concrete, laici, gente normale, con questo senso di appartenenza. Perché vedete, fratelli, prima di andare in Sicilia sono andato in Giordania, mi è continuato a girare da un piede, c'avevo anche il piede rotto, figuratevi, se non c'avevo il piede rotto dove andavo? In Giordania mi ha molto colpito la guida che ci ha raccontato che in Giordania attualmente ci sono 3 milioni di profughi. 3 milioni di profughi che sono stati scaricati dagli inglesi e dagli americani e hanno detto arrangiatevi. E queste persone hanno bisogno di essere nutrite, hanno bisogno di essere assistite. E lo Stato è al collasso, anche perché è la monarchia assoluta lì. Ma diceva, se voi girate per Amman nei nostri paesi, vedrete che non c'è nessuno che dorme per strada, non c'è nessuno che chiede l'elemosina. Perché? Ragazzi, questa dovete prendere appunti però, perché c'è la tribù. E la tribù provvede ai propri appartenenti. Se c'è uno che è un povero disgraziato, un farabutto, è un disonore per la tribù che dorma per strada, e allora gli si dà un tetto da dormire, lo si aiuta. Oh, ma questi qui mica sono cristiani. La tribù. Io già ce l'avevo nel cuore la tribù. Fratelli, questa parrocchia è già una tribù, voi non avete ancora capito. Noi cerchiamo di, tendiamo a questo. Quante volte ci telefonano, abbiamo bisogno, non Pietro, non abbiamo i soldi per le medicine, non ci sono i soldi per i libri. Cerchiamo di aiutarci con tutte le nostre povertà e miserie. Voi non avete idea di quanta gente è senza tetto per dormire a Piacenza. I comuni non vogliono farsi carico di gente che prenda la residenza, quindi non si può dare l'assistenza sociale. Qua la parrocchia o diventa una tribù o è meglio che chiuda. Dobbiamo fare centri di speranza, luoghi dove ci si sente accolti. Questa è una parrocchia, il resto è spazzatura. Allora capite come c'è bisogno di una testimonianza. Non lo vogliono fare i pastori, lo facciano le pecore. Noi dobbiamo rinunciare all'otto per mille, perché sennò la Chiesa è schiava. Siamo chiamati a essere liberi in questo momento. Il potere ha sempre cercato di opprimere le fedi religiose pagandole. Pensate alla Germania. La gente si sbattezza per non dare la tassa del culto. E infatti è una chiesa in rovina. Allora, fratelli, concludo. Perché ogni lingua proclami Gesù Cristo il Signore. Oggi festeggiamo gli angeli custodi, mercoledì inizia il catechismo. Noi il catechismo in parrocchia lo facciamo sul serio. Mi dispiace per gli altri. Cominciamo dai bambini dell'asilo e andiamo avanti fino alla morte. Perché abbiamo bisogno di essere continuamente catechizzati. Dice Don Pietro, ma perché fai le omelie così? Non basterebbe fare 3 minuti? No, andiamo via. La facciamo con l'intelligenza artificiale, vi diamo il file, andate a casa. Abbiamo bisogno di una parola che ci sostenga, la battaglia è difficile, abbiamo bisogno dell'Eucarestia, abbiamo bisogno di aiutarci, fratelli. Non restate da soli, per amore a Gesù Cristo. Venite, ci sono tante possibilità di aggregazione, c'è tanto bisogno di servizio. Voi pensionati, che cacchio fate in casa? Venite fuori, arrendetevi, c'è bisogno di voi. Non è vero che siete inutili per Draghi, ma non per Gesù Cristo. Allora, io va bene, io chiedo al Signore che quest'anno, perché vedete fratelli, sono 22 anni che sono qui, non è una cosa normale. E allora? Cosa ho fatto in questi anni nella mia parrocchia? Sì, campo di calcetto, sì, stiamo facendo il parcheggio, sì. E chi se ne frega? Ma dove sono i cristiani? Dove sono degli uomini e delle donne che hanno imparato che l'unica strada possibile è volersi bene, aiutarsi, avere compassione, dirsi la verità chiedendosi perdono? Bene, questo è l'augurio che faccio a tutti voi. Anche a voi che non siete qui di Borgo Trebbia, ma appartenete a quella parrocchia estesa. Come si chiamano queste famiglie dove non c'è, sono 18 mariti e 16 mogli? Allargata. Bene, questa parrocchia allargata, che è la parrocchia di Borgo Trebbia. E gli angeli custodi davvero ci proteggano, ci aiutino a non dimenticare mai l'amore di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.